Allora vorrei iniziare nell'unico modo possibile per me, pregando. Signore, grazie perché fai veramente tanto per noi ancora questa mattina. Hai tracciato la rotta, hai tracciato la strada. Voglio rimettere i miei pensieri, le mie riflessioni, le mie debolezze nelle tue mani, per la tua gloria e per il bene comune di tutti coloro che sono qui. E voglio confessare questo davanti alla tua Chiesa. Amen. Allora, devo dire che sono sempre molto sorpreso quando entrando qui leggo chi è Dio. No? Penso che sia bello entrare e vedere immediatamente io chi è? Lì, stampato lì. Teniamolo presente. Questa mattina questa parola, amore, sono stupito di come l'abbiamo sentita già diverse volte. Allora proseguiamo. Allora vorrei iniziare leggendovi una poesia che ho trovato negli scaffali e nei meandri delle biblioteche impolverate, a cui ho dato un titolo che è questo. Vagare. Corre la gente e non si volta verso il domani, verso la morte, verso la stolta squallida fine. Muore la sera, muore dissolta, muore il silenzio oltre le fila della raccolta di case a schiera. Scende la notte, scivola lenta, è già al tramonto fra le colline, ma non rallenta, confuso il mondo. Ora è già notte, tutto ormai tace, tutto nel buio fermo riposa. Essi compiace del suo operato, cosa si è fatto, cosa ci è stato. Sguardi distrutti, mani corrotte, corpo stremato da lavorare. Nulla di nuovo, polvere al vento, sudore inutile, sangue versato. Forte il lamento, mente angosciata. Ieri per oggi, domani e ieri. Sempre continui, conformi, stessi sogni, stessi pensieri. Nulla mai cambia, sorge già l'alba. Torna il lavoro, torna la stanca mente depressa. E senza ristoro, a conformarsi. Un modo un po' triste per iniziare. Un modo un po' triste. Penso che l'epoca in cui ci troviamo, l'epoca che stiamo vivendo, sia caratterizzata da un momento di confusione e di smarrimento per quanto riguarda un senso e una rotta da dare alla nostra vita. Ed ecco perché ho pensato di mettere una bussola in questo titolo. Una rotta, una via. Una volta forse tutto era più semplice e ho cercato di mettermi nei panni di una contadina di 500 anni fa. Spostiamoci dunque un po' indietro nel tempo. Una volta nel mondo c'erano capitani che guidavano, marinai che seguivano. Oggi siamo tutti capitani. E tutti dobbiamo scegliere la rotta per la nostra vita. E una volta non era così. Teniamo a mente questa contadina di 500 anni fa. Conosceva poco. Le era stata data, insegnata una rotta per la vita, una direzione, che era la stessa per tutte le donne del villaggio. E il villaggio era tutto il suo mondo, tutto ciò che aveva. Si fidava, a torto o a ragione delle autorità, aveva alcuni doveri a cui si sentiva legata e la vita forse scorreva piatta e banale, come nella poesia. Però con una direzione. Forse anche quella sbagliata, ma era una direzione certa nella sua mente. Oggi tutto è cambiato. Senz'altro in meglio per molti aspetti, e non voglio di certo mandare indietro nel tempo le lancette così tanto, però questo meglio che abbiamo ereditato, mi chiedo, soprattutto col progresso che abbiamo fatto nei campi umanistici, scientifici e così via, hanno portato un maggior senso di smarrimento, a mio modo di vedere, da piccolo uomo. nel fazzoletto della storia. Sappiamo di più e col nostro sapere di più sappiamo di meno. Conosciamo quasi troppo e il troppo che conosciamo ci dà un sacco di informazioni che non riusciamo più a gestire e a unificare. Il nostro mondo è diventato troppo grande, e le strade che ci vengono offerte, le strade che ci vengono messe davanti, sono talmente numerose che non basterebbe una vita intera per elencarle. Poi ci sono le autorità, i governi, e almeno qua in Italia penso di poter dire, almeno io parlo per me, sento di non mi poter più fidare di nessuno. E così mi ritrovo, e forse anche voi, capitani su una nave dove ci siamo soltanto noi stessi, solo noi. E dobbiamo dare una rotta e un senso alla nostra vita, e possiamo essere come nella poesia di nuovo, persi e confusi. Dobbiamo trovare un senso, dobbiamo trovare una direzione alla nostra vita, una rotta, e al cuore di questa ricerca, che ci piaccia o no, che ci crediamo o meno, al centro di questa ricerca, di una rotta per la vita, c'è la questione dell'esistenza di Dio. C'è. Lo vediamo nelle persone intorno a noi. E questo vale per ogni essere umano. Qualcuno ha detto che tutta la filosofia del mondo si riassume in due cose. Dio c'è? E se Dio c'è, com'è? La scelta di credere o meno in Dio è una scelta fondamentale, basilare. È uno spartiacque da quale dovrai poi prendere le scelte successive. E il mondo oggi, per questa scelta, si divide fondamentalmente in tre gruppi. Tre. Coloro che non credono in Dio e quindi cercano un senso per la propria vita al di fuori dell'esistenza di Dio. Ci sono coloro che non hanno ancora scelto, hanno preso consapevolezza che questa scelta è fondamentale, è importante, ma non hanno ancora scelto, sono sulla staccionata, sanno che devono scegliere o da una parte o dall'altra, e sono consapevoli in questa fase di transizione che questa scelta è importante e che non hanno una rotta ben chiara per la propria vita, non ce l'hanno. Vivono per inerzia, andando avanti, forzati dalla routine quotidiana e dal lavoro, lo studio, far colazione, pagare le bollette e quant'altro, e si rendono conto che non c'è veramente una direzione nella loro vita, ma c'è più un vagare che un camminare. E poi c'è l'ultimo gruppo. Ci sono coloro che hanno scelto di credere in Dio e si rendono conto che questa scelta è fondamentale. E cercano quindi di avere una rotta per la propria vita alla luce della loro fede e del loro amore per Dio, prima di tutto, prima di ogni altra cosa, l'amore. Oggi mi dedico a questo gruppo, a coloro che hanno scelto di credere in Dio e che cercano di vivere su questa rotta in relazione alla fede. Ma c'è una nota: se sei qui e non credi in Dio, io voglio solo dirti che Dio parla per incoraggiare a credere in Lui. Qual è dunque la rotta per la tua vita? Il fatto di credere in Dio debba necessariamente, per forza, determinare una rotta per la tua vita, non è una questione scontata, secondo me. Alcuni dicono, ok, io credo in Dio, ma questo che c'entra con dare una direzione e una via per la mia vita? Lo sceglierò secondo i miei criteri, secondo quello che credo io. Poi c'è il fatto di credere in Dio, ok, è una bella cosa, ma attenzione, vorrei subito iniziare con il dirti che Dio non è un souvenir religioso. Attenzione, Dio non è un souvenir religioso, Dio non è un appendice o una nota a piedi pagina. Se Dio nella tua vita non è tutto, allora, non lo so, ognuno di noi sa per sé. Non facciamo come quella signora che entra dal gioielliere e vuole un crocifisso e si rivolge a lui, dice, signora, io vorrei un crocifisso. Il gioielliere dice alla signora, guardi, qua ne abbiamo veramente tanti, ne abbiamo con l'omino sopra e senza omino. Ne abbiamo tantissimi, quale vuole? Attenzione, attenzione. Io non posso scegliere se avere l'omino sopra o non averlo. Se Dio c'è nella tua vita, o c'è, oppure, non lo so. Attenzione, io non vi sto parlando questa mattina della scelta di un particolare viaggio. No. Io ti sto parlando della bussola che guiderà ogni tuo viaggio. Non un particolare viaggio, ma della bussola. Ecco di cosa voglio parlarti questa mattina. Quindi, volendo dare un'occhiata a questa bussola, andiamo a vedere quali sono delle rotte possibili su cui questa bussola può puntare, mentre noi ci troviamo in mare. Abbiamo la direzione delle grandi esperienze. Dio è la cosa più grande che c'è, possiamo dire, come cristiani. E quando Dio entra nella nostra vita, facciamo delle esperienze che sono grandissime, le più grandi che ci possano essere. Immaginiamo l'esperienza dell'incontro fra creatore e creatura. L'esperienza della lode, della preghiera. Quindi questa è la bussola delle grandi esperienze. E dal momento che Dio è grande, allora io devo sperimentarlo. E forse in questa generazione molti ascoltano con gli occhi e pensano con i sentimenti. E quindi ciò che sperimentiamo è molto importante e anche attraente. La direzione delle grandi esperienze. Alcuni possono dire no, la grande esperienza non è la direzione che voglio dare alla mia vita. E scelgono altro, ad esempio la rotta della grande conoscenza. Le grandi conoscenze, oppure della grande fede. E dicono, in Dio c'è tutto il massimo che posso sapere. C'è la profondità, i misteri della scienza, ogni cosa. E allora dicono, se io devo credere in Dio, la cosa più importante è conoscere. E conoscere la parola di Dio, la storia del cristianesimo, conoscere come servire Dio. E ci sono alcuni che vivono in realtà dove gli studi biblici sono fondamentali, sono molto marcati. Fanno lo studio biblico, poi fanno un altro studio biblico, poi vanno in pizzeria, dopo la pizzeria fanno ancora lo studio biblico. Non sto dicendo che questo sia negativo, era solo per tracciare una direzione. E quindi da qui anche i grandi dibattiti della storia tra fede e conoscenza. Una terza possibile rotta è quella delle grandi opere e della grande moralità. Alcuni dicono, se la mia vita è soltanto esperienza con Dio, è una cosa un po' egoistica. Se la mia vita è soltanto conoscenza, è un po' troppo intellettuale. Se solo fede può diventare un po' mistica. E allora la mia vita con Dio deve essere pratica. Opere. Deve essere fare delle cose per Dio. Assolutamente. Andare in missione. E deve essere fare delle grandi cose per Dio. E quindi vediamo come queste poche parole abbiamo riassunto diverse rotte. Forse non le sole possibili. Abbiamo le grandi esperienze, la conoscenza dei razionalisti, la grande fede, la grande moralità, le grandi opere. Ma ti chiedo, qual è la rotta? Ce n'è una sopra tutte? Tutte queste cose sono buone e sono degne, non sto certo dicendo il contrario, ma ce n'è una sopra tutte? Sorpresa. Sorpresa. Per quanto queste cose siano importanti, ti dico che la bussola della tua vita non punta principalmente a nessuna di queste. A nessuna. E vi invito ad aprire la vostra Bibbia su una poesia meravigliosa che tutti conosciamo a memoria. Quindi apriamo il primo brano, Prima Corinzi 12 dal versetto 31, e chiamo Catriel che ce la leggerà. Fissiamo il nostro sguardo e la nostra mente su questo brano.
Ora vi mostrerò una via, che è la via per eccellenza. Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, sarei un rame risonante o uno squillante cembalo. Se avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, e avessi tutta la fede in modo da spostare i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla. Se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, se dessi il mio corpo a essere arso e non avessi amore, non mi gioverebbe niente. L'amore è paziente, è benevolo, l'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità, soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa.
Grazie Catriel. C'è una via per l'eccellenza, la via per l'eccellenza. Non dobbiamo inventarcela noi, la rotta c'è. E Dio ce l'ha data, sapete perché? Perché il Dio in cui crediamo non è un Dio che dice credete in me e vedetevela voi, ma dice credete in me e io vi do anche la bussola, che la parola di Dio chiama via, chiama rotta per eccellenza. C'è una sola rotta che è l'eccellenza, la strada su quale viaggiare e su fare progresso. Su questa strada dobbiamo fare progresso. Quindi se devi scegliere una rotta per la tua vita, è questa, quella che abbiamo letto. Questo è l'asfalto sotto cui muovere ogni tuo passo. Questa è la direzione su cui lasciarti guidare. Questa è la rotta che ti porterà nelle braccia di Dio, che ti dirà ben fatto. Questa rotta è l'amore. E l'amore. Allora andiamo a guardare nel dettaglio questa rotta. E dove la vogliamo guardare? Vogliamo guardarla in modo che sia pratica per la nostra vita. Perché di questo che stiamo parlando. Vogliamo una rotta per la vita. Una rotta per la vita. Allora sappiamo bene che la vita non è fatta solo di cose facili, ma ci sono dei momenti che sono facili e dei momenti che sono difficili, anche tremendi. Vi leggo una lettera di un operaio ferito sul cantiere, scritta al suo datore di lavoro. Operaio Fantozzi Ugo. Caro signore, sono arrivato all'edificio e ho scoperto che l'uragano aveva spazzato via dei mattoni al secondo piano. Ho messo su una carrucola e ho tirato su varie carriole piene di mattoni. Quando ho finito ho riempito la carriola con i mattoni avanzati e sono sceso per tirarli giù con la carrucola. Sfortunatamente la carriola piena di mattoni era molto più pesante di me e prima di accorgermi di ciò che accadeva la carriola stava scendendo e io con le mani impigliate nella corda della carrucola stavo salendo. Non me ne sono accorto. Quando me ne sono accorto ero troppo in alto per lasciare andare la corda e quindi mi sono tenuto stretto. A metà strada ho incontrato la carriola di mattoni che scendeva e mi ha preso in pieno sulla spalla. Arrivato in cima, ho battuto la testa sul montante della carrucola e le mie dita si sono andate a pizzicare tra la corda che tenevo e la carrucola stessa. Quando la carriola di mattoni è arrivata in terra, si è rovesciata, facendo cadere tutti i mattoni. Ora, io pesavo molto di più della carriola vuota. Così iniziai a precipitare verso il suolo. A metà strada ho incontrato la carriola che saliva e mi ha preso in pieno sugli stinchi. Sono atterrato sul mucchio di mattoni tagliandomi sugli spigoli e riempiendomi di lividi. A questo punto devo aver perso la testa e ho lasciato la corda. La carriola è venuta giù e mi ha preso in pieno sulla testa, mandandomi all'ospedale. Chiedo con rispetto qualche giorno di malattia. Allora, ci ridiamo sopra, ma ci sono momenti della vita in cui la vita è facile e ci sono momenti in cui la vita è difficile. No? O no? È così? È così. Dunque, oltre ai momenti della vita facili e difficili, c'è anche un amore, perché è di quello che stiamo parlando, giusto? C'è anche un amore che è facile, ma c'è anche un amore che è difficile. Molte volte l'amore è una passeggiata. Altre volte amare può trasformarsi quasi in un incubo. Vediamo questo soprattutto, e dove possiamo guardarlo se non nella vita di Gesù e nel suo ministero. Abbiamo momenti di amore facile nella vita di Gesù, relativamente facile amare quando? Sul Giordano, quando tutti ci seguono. Facile amare a Gerusalemme, quando tutti ci acclamano. Facile amare in Galilea, quando tutte le folle ci ascoltano. Facile a Gerico quando i miracoli abbondano. Gesù amò in tutte queste situazioni, ma c'è stato anche un momento di amore difficile. La qualità estrema e perfetta dell'amore di Gesù non si manifesta sul Giordano, a Gerusalemme, in Galilea o a Gerico, Ma dove si manifesta secondo voi? Nel Getsemani. È lì che vediamo l'amore, la qualità dell'amore di Gesù, nel Getsemani. E troviamo ancora una volta un giardino nella storia dell'umanità, per chi ci crede, dall'Eden. Passiamo di nuovo a un altro giardino, quello del Getsemani. E là, nel Getsemani più che altrove, che Gesù si trova faccia a faccia con dei falliti. E la vera prova dell'amore, miei cari, è quando ci troviamo faccia a faccia con dei falliti. Persone che sbagliano, che peccano, che ci feriscono, che vengono meno, che non hanno nulla da darci. E in queste circostanze mi chiedo, amo? Amiamo? Impariamo l'amore del Getsemani? Ecco la via. In 1 Corinzi 13 troviamo l'amore soffre ogni cosa, spera ogni cosa, crede ogni cosa, sopporta ogni cosa. L'abbiamo letto. E penso che in nessuna parte della scrittura troviamo un esempio più chiaro di questo amore, di quello che succede nel Getsemani. Nessuna parte. Quindi se apriamo la nostra Bibbia a Marco, capitolo 14, da 26 a 42, vorrei rileggere il testo che avete fatto già vostro, nella vostra lettura personale, per rivederlo un attimino insieme. Marco 14, da 26 a 42. Conosciutissimo, lo conosciamo a memoria. Dopo che ebbe cantato l'inno, uscirono per andare al Monte degli Ulivi. Gesù disse loro, voi tutti sarete scandalizzati, perché è scritto, io percuoterò il pastore, e le pecore saranno disperse. Ma dopo che sarò risuscitato, vi precederò in Galilea. Allora Pietro gli disse, quand'anque tutti fossero scandalizzati, io però non lo sarò. Gesù gli disse, in verità ti dico che tu oggi, in questa stessa notte, prima che il gallo abbia cantato tre volte, mi rinneghi tre volte. Ma egli diceva più fermamente ancora, anche se dovessi morire con te, non ti rinnegherò. Lo stesso dicevano pure tutti gli altri. Poi giunsero in un podere dette Getsemani, ed egli disse ai suoi discepoli, sedete qui finché io abbia pregato. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a essere spaventato e angosciato e disse loro, l'anima mia è oppressa da tristezza mortale, rimanete qui e vagliate. Andato un po' più avanti si gettò a terra e pregava che se fosse possibile quell'ora passasse oltre da lui. Diceva, Abba Padre, ogni cosa ti è possibile, allontana da me questo calice, però non quello che io voglio, ma quello che tu vuoi. Poi venne, li trovò che dormivano e disse a Pietro, Simone, dormi? Non sei stato capace di vegliare un'ora sola? Vegliate e pregate affinché non cadiate in tentazione. Lo spirito è pronto ma la carne è debole. Di nuovo andò e pregò dicendo le medesime parole. Ritornato li trovò che dormivano perché gli occhi loro erano appesantiti e non sapevano più che rispondergli. Venne la terza volta e disse loro, dormite pure ormai e riposatevi. Basta. L'ora è venuta, ecco, il figlio dell'uomo è consegnato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo, ecco colui che mi tradisce, è vicino. E possiamo aggiungere ancora al versetto 50. Allora tutti, lasciatolo, se ne fuggirono. La vera prova dell'amore è nelle difficoltà, miei cari. La vera prova dell'amore è nelle difficoltà. L'amore crede, spera ogni cosa, soffre ogni cosa, sopporta ogni cosa. E voglio vedere queste tre cose con voi. Raggruppiamo insieme, crede e spera. Voglio vedere queste tre cose con voi nella vicenda che abbiamo appena letto. Prima cosa, l'amore crede in chi ha fallito. Sta per realizzarsi il fallimento più eclatante della storia del cristianesimo. Ne conoscete un altro più eclatante di questo? Coloro che avevano conosciuto Gesù più intimamente lo avrebbero abbandonato completamente. Allora, non è facile. La nostra mente conosce queste cose, le ha sentite miliardi di volte, ma proviamo a metterci dall'ottica e dal punto di vista di Gesù, il Gesù forte. Coloro che lo avevano conosciuto più intimamente lo stavano per abbandonare completamente. Coloro che lo avevano visto camminare sul mare, risuscitare i morti, parlare con autorità per 3 anni, Coloro che erano convinti che lui fosse il Cristo gli avrebbero girato le spalle nel buio della notte per andare a salvarsi. Gesù li aveva avvertiti, abbiamo letto il versetto 27, voi tutti sarete scandalizzati, sarete vagliati da Satana. Negherete di conoscermi, sarete dispersi come pecore quando si percuote il pastore. E loro avevano negato. Il versetto 31 dice chi? Noi.
Noi.
Gesù, noi no. Impossibile. Impossibile. Figurati. Falsi. Irrealisti. Presuntuosi. In realtà ciechi. Dio perdona loro perché non sanno quello che fanno. Era stato facile fino a quel momento stare accanto a Gesù, mangiare gratis, miracoli, tempeste calmate. E loro dicevano, Gesù, ma chi ti lascia? Abbiamo trovato l'albero della cuccagna. Ma chi ti lascia? Ma, al dunque, tutti lo lasciarono e fuggirono. Uno addirittura pur di salvarsi scappa nudo, tanto era la fretta. Pensiamo a questo fallimento. Vi ho detto, mettiamoci dal punto di vista di Gesù, proviamoci. Che razza di riconoscenza? Che razza di fiducia e di stima? Dov'è il minimo senso di solidarietà, di amicizia, di affidabilità gli uni gli altri? L'egoismo che traspare nella loro fuga è un fallimento eclatante. Gesù ha a che fare con dei falliti. Una delusione eclatante, troppo grossa. Ci dispiace Gesù, fin qui noi siamo stati con te perché non era pericoloso, pensano, dicono, anzi si stava benino. Ora però purtroppo si tratta di scegliere tra noi e te. Ovviamente scusaci, ma noi scegliamo per noi. Ci dispiace, arrangiati. Ora, che cosa fa l'amore in queste circostanze? Cosa fa? Cosa fa l'amore quando chi è intorno a noi fallisce? Fallisce. In modo eclatante o anche meno eclatante. Quale sarebbe la reazione naturale, tua e mia? La reazione naturale, se io e te sapessimo per tempo, in anticipo, che qualcuno sta per fallire nei nostri confronti, in questo modo, che atteggiamento avremmo? E inoltre un qualcosa di particolarmente doloroso, perché sono persone più intime. Miei cari, è facile sopportare il fallimento di chi è lontano. Più difficile sopportare il fallimento di chi è vicino. Se io sapessi per tempo che questo sarebbe successo a me, io avrei detto sì, ma figurati, figurati, che cos'altro mi potevo aspettare da te? Oppure ti sei rivelato per quello che eri veramente. Questo fallimento è la lapide sul nostro rapporto, chiuso, stop, una croce sopra. Non ci sono più secondo chance, hai chiuso, mi hai deluso, coi singoli o con la Chiesa. Qual è l'azione di Gesù? Qual è? C'è la fuga nel Getsemani e io mi chiedo come reagisce l'amore quando chi ci ama fallisce. Ma la prima cosa da notare è che Gesù non reagisce. Gesù agisce. E c'è differenza. C'è differenza. La reazione è quella che mi viene d'istinto. L'azione è quella che io ho programmato già da tempo, e ho deciso di fare così in quella circostanza. Miei cari, perché ci serve riflettere sulla parola di Dio, che è una lampada al nostro piede e illumina il posto dove ci troviamo e anche un po' più avanti? Perché quando ci troveremo in quelle situazioni avremo già deciso. Gesù ha agito, non ha reagito, ha agito. Gesù dice, versetto 28, poi dopo che sarò risuscitato, vi precederò in Galilea. Dice, io so che fallirete, io ve lo sto già dicendo che fallirete, ma sono convinto che vi rialzerete. Voglio ancora lavorare con voi, voglio ancora fare delle cose con voi. Mettete sulla vostra agendina, on post-it, quello che volete, l'appuntamento che vi sto dando. Ci vedremo in Galilea. Gesù sta facendo i piani per il dopo fallimento. Incredibile. Ha già scritto il discorso con il quale avrebbe affidato proprio a questi falliti, barra discepoli, l'incarico più delicato e difficile di tutta la storia, che noi conosciamo come grande mandato. Veramente incredibile. Perché è quel mandato che gli ha dato su quel monte di Galilea, dove prima gli ha dato appuntamento nel giardino del Getsemani, prima di questo fallimento. Altro che i nostri appuntamenti. Sono di altra natura i nostri appuntamenti. I miei appuntamenti sono, dopo te la faccio poi. Pietro, tu mi tradirai, ma quando, non se, quando ti sarai convertito, fortifica i fratelli. Non se, ma quando. Pietro, guarda, io so che fallirai, ma non ho la minima intenzione di riprendermi le chiavi. Non ho la minima intenzione di squalificarti. In questo momento tutto è nero, Pietro. Il momento è difficile. Ma io per il tuo futuro sono ottimista. Questa è l'ora delle tenebre, ma verrà il trionfo della luce. Questo sta dicendo Gesù. Così sta agendo. Nell'amore per i falliti, i miei cari, c'è sempre un ma dopo. Ma dopo. E se volete sottolineare queste due parole nella vostra Bibbia, potrebbe essere buono. L'amore crede ogni cosa, spera ogni cosa, ha fiducia in persone che apparentemente non ne sono degne. Non è ingenuo, ma non crede subito al peggio come fa chi non conosce Dio. Bensì dimostra questo ottimismo nell'altro. Io credo in te. L'amore di Dio ti dà sempre una seconda chance. Amen. Hai fallito? Hai fallito? Forse qualcuno qui sta pensando al proprio rapporto con Dio. Hai fallito e hai fatto qualcosa che non dovevi fare. E lo sai, qualcosa di cui ti vergogni. Lo sai bene, ti vergogni profondamente in ricordo della notte in cui il rumore dei soldati arrivavano e portavano via il tuo Gesù. E tu correvi tra gli alberi, ti giravi indietro, sapevi quello che stavi facendo, ma continuavi a correre per andarti a salvare. Con il fiatone affannoso di codardo traditore. Forse qui stai pensando al tuo rapporto con Dio. Ebbene, Gesù ti dice, ma dopo ti aspetto in Galilea. Incredibile. Dopo ti aspetto in Galilea. Dio è ottimista per te, anticipa il bene per te. Non accetta il tuo fallimento come ultima parola. Dio crede in te. E quindi anche tu, non lasciare che i tuoi fallimenti segnino l'ultima parola, come fa lui. Lui fa questo. Lui fa questo con me, con noi, con ciascuno di noi. Non lasciamo che i nostri fallimenti segnino la parola fine. Dio è ottimista, crede in te. Secondo punto, l'amore copre. L'amore crede in chi ha fallito, l'amore copre chi ha fallito. La fuga del giardino non è stato di certo il solo fallimento, ma anche uno precedente e forse ancora più doloroso. Per chi? Per Gesù. Fuggire davanti ai soldati che arrivavano è stata una cosa tremenda, ma fino ad un certo punto comprensibile, forse giustificabile. Ma ciò che accade prima è ancora peggio. Gesù sta per vivere la sua più grande delusione. Abbiamo letto al versetto 34 che si espone nel momento di più grande debolezza di tutta la sua esistenza. Colui che si era fatto carne arriva nel Getsemani e qui è pronto a sperimentare una cosa, oppresso da tristezza mortale. In nessun'altra parte della Bibbia trovate degli aggettivi così per Dio. Da nessun'altra parte. Colpito dal terrore, oppresso da tristezza mortale, angosciato sotto un grande peso, la parola più forte in greco per indicare depressione. Ecco che la sofferenza fisica c'è stata, ma non solo. Oppresso da tristezza, la tristezza che Gesù sentiva in questo momento era tale da causare la morte. Una pressione incredibile nel Getsemani. Gesù è quasi morto nel Getsemani. Luca ci dice che Dio manda un angelo per fortificarlo. Ce lo ricordiamo. Gesù è quasi morto nel Getsemani. Poteva non arrivare alla croce. E in questo momento cosa fa? Si apre. Si espone e rivela la sua condizione, quello che sta vivendo, a Pietro, Giacomo e Giovanni. Lancia un SOS Gesù, che stava sperimentando l'umanità. Aiutatemi, vi prego, ho bisogno di voi, ho bisogno che portate questo peso con me, pregate con me, mi sento solo, sono spaventato, sto gridando a Dio, aiutatemi. La reazione dei discepoli? Oh certo Gesù, noi adesso ci mettiamo qua, comodi comodi, vicino agli alberi, appoggiati qua tranquilli, facciamo una pregherina per te. E poi dai, che sonno, mamma mia, stare in giro tutto il giorno. Forse ho mangiato pure troppo agnello. Non ce la faccio, sono stanco. E poi la pregherina per Gesù l'ho detta. Ma poi cosa vuoi che gli serva la preghiera a lui? È così forte. Gesù diceva, aiutatemi. Noi abbiamo sonno, Gesù. Non ce la facciamo. Secondo appello, stessa indifferenza. Terzo appello che Gesù fa, palese il loro egoismo. La completa noncuranza dei bisogni degli altri. Muori Gesù, muori pure, a due passi da noi. Noi abbiamo sonno. Ahimè, qui c'è un'equazione. Grande bisogno, grande indifferenza. Come reagisce l'amore in queste circostanze? Perché è quello che stiamo vedendo. Come reagisce l'amore? La tentazione qual è, se non quella di dire, ma che razza di uomini siete? Mi avete deluso e ferito, ora ve ne dico quattro. Uno a destra e uno a sinistra nel mio regno, ve lo scordate. Ma stiamo scherzando, ve lo scordate. Ma l'amore copre una moltitudine di errori, di falli, soffre ogni cosa. E il versetto 41 dice, dormite pure, ormai, riposatevi. L'idea è quella di mettere un tetto sopra gli errori. Attenzione, non di denunciarli, non di non dire gli errori, non di aiutare il fratello a capire il fallimento, non questo. Ma l'insegnamento è quello di mettere un tetto, una coperta sopra gli errori degli altri, nasconderli senza stare sempre a puntare il dito, non tirare fuori le cose spiacevoli, ma coprirle. Cosa fa l'amore? Copre. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato il Figlio per un sacrificio propiziatorio. Propiziatorio, che copre i nostri peccati. Questo vuol dire. L'amore di Dio mette un coperchio sui nostri fallimenti. E io ti dico che se tu sei in Cristo, cioè io, la parola di Dio dice che se tu sei in Cristo non c'è nessun dito divino puntato contro di te. Dio non tirerà mai fuori le cose spiacevoli che hai fatto, perché Cristo copre l'orrore dei nostri fallimenti, è coperto dall'amore di Gesù. L'amore copre tutto. Che cosa fa la donna? Cosa fa Gesù con la donna peccatrice? Cosa fa? La vogliono lapidare, che cosa fa Gesù? Prima ancora di parlare, di concedere il perdono, di riabilitarla, di dirle credo in te, che cosa fa? Si china su di lei e la protegge. La protegge. Chi non vorrebbe un marito così? L'amore copre tutto. I fallimenti verificatisi nel giardino che abbiamo visto non si possono cancellare e riguardano ciascuno di noi, tutti. Ma non possiamo dimenticare, e qui mi avvio alla conclusione, il motivo per cui Gesù è lì. Il motivo. Il motivo per cui Gesù si è abbassato prendendo forma di uomo, di servo. Il motivo per cui si è fatto ubbidiente fino alla morte. Tutto questo si svolge in un teatro oscuro. Lo scenario è oscuro e tremendo della razza umana, che fallisce di fronte al Creatore, l'amore verso i falliti. Abbiamo fallito. Quel fallimento iniziato in Eden, dove l'uomo alza il suo misero pugno contro il creatore e dice, fa la sua dichiarazione di indipendenza, posso fare a meno di te, non ho bisogno di te, ne so più di te. Quell'eco dall'Eden lo sentiamo ancora oggi, o no? Lo sentiamo ancora oggi. È iniziato là quell'eco, là, e continua nei secoli, l'ira di Caino, la depravazione dei tempi di Noè, Sodoma e Gomorra, i mormorì del popolo, la ribellione al patto, i pani di Asherah, gli idoli di Baal, l'avarizia del giovane ricco, la prostituzione di Maria Maddalena, il tradimento di Giuda, l'arroganza di Saulo da Tarso, le magie di Simon Mago, l'orgoglio a Corinto, il legalismo dei Galati, le mie bugie, la tua ira, il nostro orgoglio denominazionale. E possiamo continuare l'elenco. Per tutto ciò, Gesù è lì, nel Getsemani, e davanti a lui c'è un calice che contiene tutti i putridi escrementi del peccato dell'uomo, di tutte le nazioni, di tutti i secoli. Peccati tuoi, peccati miei. E lui, tre volte santo, agnello purissimo, sulle cui labbra non c'era frode, giusto fra giusti, a lui viene chiesto di berlo. E l'amore cosa fa? Terzo punto. L'amore sopporta. E l'amore deve scegliere. L'amore è una scelta quotidiana, miei cari, quotidiana. L'amore deve scegliere, sopporterà ogni cosa, resterà al suo posto senza reagire, o fuggire, davanti alla cosa da cui vorrebbe solo scappare. Si lascerà sopraffare o rimarrà al suo posto? E leggiamo la risposta al versetto 36. Non quello che io voglio, ma che tu vuoi. Rimango al mio posto, come è difficile, ma sono qui, farò il bene dell'umanità, lo bevo e loro potranno essere salvati. Si alza, esce, affronta tutto ciò che deve affrontare e noi stamattina possiamo cantare e dire siamo salvati per grazia, sia lode all'agnello. L'amore sopporta ogni cosa, miei cari, ma Cristo ha sofferto per noi, per lasciarci un esempio, affinché noi seguissimo le sue orme, non solo intellettuali, ma ciccia, pratica, pratica. La pratica dunque. Crediamo gli uni negli altri? Quando gli altri falliscono? Come trattiamo chi è caduto nel laccio di Satana? Come trattiamo coloro che ci sono vicini e hanno fallito, in modo eclatante o meno? Come li trattiamo? Qualcuno ha detto, non io, che l'esercito cristiano è l'unico che spara sui propri feriti. Diamo sempre una seconda chance? Diamo appuntamenti in Galilea? Dimostriamo di credere negli altri? Io credo in te. Ne abbiamo un gran bisogno. Vedete, siamo tutti fuori dal giardino. Chi è nel giardino? Siamo tutti fuori dal giardino. E qua fuori fa un freddo cane. Ci manca la presenza di Dio. Il lavoro è maledetto. Ci manca la presenza di Dio. E abbiamo bisogno di comunicarci fiducia gli uni gli altri. Ce la comunichiamo? Ne abbiamo bisogno. Sì, sto parlando della Chiesa. Abbiamo bisogno di comunicarci fiducia malgrado i nostri fallimenti, ma dopo ti aspetto in Galilea. Questa è la Chiesa, questa è la comunità di discepoli imperfetti che si amano. Ce la puoi fare, io so che hai fallito, ma dopo io credo in te. Questo può essere il nostro grido di battaglia, questa può essere la nostra DAB, come dicono i ragazzi. E io non sono capace a farla, ma questo può essere il nostro grido di battaglia. So che hai fallito, Te lo dico con amore, so che hai fallito, ma io credo in te e dopo ti aspetto in Galilea. Questa è una cosa super, questo può essere il nostro grido di battaglia per la vita. Copriamo i fallimenti gli uni degli altri. Il nostro amore è un amore che copre o è un amore che scopre? Mettiamo un tetto sopra alcune cose. Diciamo a chi ha fallito, dormi e riposati. O stiamo sempre a puntare il dito. Stiamo sempre a tirare fuori le cose, i fallimenti. E infine siamo costanti nel sopportarci a vicenda. Rimaniamo al nostro posto ad amare anche quando il calice è disgustoso, ingiusto e amaro. Miei cari, se terremo lo sguardo su Dio, se ci lasceremo prima di tutto amare da Lui in un modo così speciale, allora potremo vivere questo tipo di amore, se cominciamo a guardare solo in orizzontale. Potremo fallire, ma vicino a noi ci sarà chi ci dice, credo in te, anche se hai fallito, credo in te. Le applicazioni qui sono per coloro che hanno scelto di credere in Dio e di avere una rotta per la propria vita. Questa è quella per eccellenza, l'unica via per eccellenza, quella dell'amore. E questo penso che sia uno dei brani più difficili, uno di quelli che vorrei togliere dalla mia Bibbia, perché ci innalza l'asticella e lo standard dell'amore ai livelli più alti possibile, in modo più assoluto, ma straordinario, la bussola che Dio ci dà. Oggi abbiamo rivissuto di nuovo il Getsemani, e questo potrebbe essere il giorno del tuo Getsemani, perché anche se eri tra coloro che fuggivano, e lo eri, Dio è ottimista per te, anticipa il bene per te. E vorrei dire a coloro che non hanno ancora scelto per Dio, quelli che sono stati seduti, come diceva Massimo, che non stai scegliendo una religione, un modus operandi, delle regole da seguire. Stai scegliendo di lasciarti amare in maniera così profonda e perfetta. Questa è la scelta che fai, è la scelta dell'amore. La scelta di credere in Dio, di credere in un Dio che vuole credere in te nonostante i tuoi fallimenti. Un Dio che vuole coprire i tuoi fallimenti nel suo amore. Un Dio che sarà costante nel sopportarti. Questo è l'amore che Dio ti offre. E poi, questo è l'amore che Dio ti chiede di impegnarti a dare agli altri. Impegnarti a dare al tuo prossimo. E il modo più bello per farlo, per dire questo, si chiama battesimo. Il modo più pubblico di dire questo. Ho scelto di lasciarmi amare da Dio e mi impegno ad amare gli altri. E l'11 giugno avremo un privilegio grande. Preghiamo ora. Puoi dire nel tuo cuore quello che Dio ti ha detto. Ma ti dico, ti chiedo, fai i conti con Dio. Fai i conti con Dio. Fallo. Per chi ha già scelto di seguire Dio, questa è un'occasione per sigillare nel proprio cuore questo amore, di ripartire. Per chi non lo ha scelto, di pensare a questo grande amore. A volte il nostro cuore è avvolto dal ghiaccio, lo dicevamo in cellula martedì, e siamo così abituati a sentire le verità meravigliose, gli insegnamenti meravigliosi, che il nostro cuore non si smuove più. Allora passiamo questo momento finale in preghiera e poi concluderò ancora io con un pensiero. Passiamo qualche minuto in preghiera. Se Dio ti ha parlato nel tuo cuore e vuoi condividerlo con qualcuno, è buona cosa. Gli anziani sono qui a disposizione. Lascia le amarezze che sono nella tua vita. Lasciati amare da Dio. Lascia le amarezze. Destati, o Chiesa di Dio, perché la rotta è tracciata già da tempo, la rotta dell'amore, sopra ogni cosa, spera ogni cosa, crede ogni cosa, e sopra la conoscenza, le esperienze, l'amore è la vera rotta. Davanti a quel ma ci puoi mettere la persona o le persone che hanno fallito nella tua vita. Dopo quel dopo, ci puoi mettere dove vuoi dargli appuntamento, che sia un appuntamento di ottimismo, che dica Io credo in te. Amen.